che potremo fare per essere vicini a chi soffre, a chi è tragicamente colpito, a chi è profondamente smarrito. Certo, nell'esercizio del nostro servizio quotidiano, stare vicini con molta discrezione, pregare, che non è una cosa scontata, che si preghi quando c'è una disgrazia, quando c'è qualcosa che tocca tutta la propria esperienza in modo tagliente, in modo profondo, non un aspetto della propria esperienza, ma il cuore della propria esperienza, come un incidente come questo, insomma. Tocca la vita, gli affetti, i legami più profondi. Ma pregando, o ancor più che pregando, ma le due cose non sono in contrasto, anzi, si alimentano a vicenda. Dovremo amare di più. Amare di più il Signore perché è in Lui la vita di ciascuno. Sono in Lui gli affetti di ciascuno. Non è una teoria o un'astrazione. È la custodia sacra della vita, degli affetti. Perché nulla vada perduto, perché tutto si ricomponga. Non tanto perché si torni come prima, indietro non si torna. Nulla si cancella, ma tutto va compiuto. E chi se non Lui può fare questo? E in chi se non in Lui possiamo anche noi contribuire a questo? E più amiamo il Signore, che è tutto questo. E anche di più, perché non ci riesce di dire fino in fondo chi è, ma più amiamo il Signore e più portiamo la nostra gente dentro il suo mistero, dentro la sua luce, dentro la sua vita stessa. Se noi stiamo fuori da questo rapporto di vita, di amore, come potremo aiutare altri ad entrarci? Se noi ci lasciamo intiepidire in ordine all'amore del Signore, come potremo farlo comprendere, aiutare ad accoglierlo, a riconoscerlo? Allora, se l'essere qui può essere inteso anche come di fatto un impedimento ad essere vicini, non è certo per essere estranei, anzi per essere ancora più vicini, ancora più dentro. Se riconosciamo che tutto ciò che accade o si compie in Lui o non è. Non è, non ha consistenza. Sia le cose buone, sia le cose negative. O quelle negative che incidono duramente rimangono tali. E quelle buone però finiscono per non durare. Ancora torna la domanda di Gesù: ma perché non riconoscete questo tempo? La stessa domanda che l'arcivescovo ripropone nella lettera pastorale, per condurre a un discernimento secondo i sentimenti gli atteggiamenti, il pensiero, la visione della vita e della morte, della vita e degli affetti, della vita e delle fatiche, della vita e delle prove. Più viviamo nella sua stessa visione, e più siamo. E più quello che sperimentiamo direttamente o indirettamente si compie, o si riscatta, o si supera, o si spiega secondo di che si tratta. Credo che questa lettera pastorale, molto bella a mio parere, e con uno stile proprio dell'arcivescovo, sarà da assimilare con serietà e proprio per questo rischierà di essere un po' lasciata lì, ecco, nella cuore di sbagliare. Ma dentro c'è questa chiamata a vivere tutto in Cristo, guardare le cose, i fatti, le circostanze nella sua luce e ritrovare lui in tutte le circostanze, in tutte le situazioni. Ma dentro questi due passaggi l'arcivescovo ha ripetuti, ma sarà non facile agganciarsi e comprendere bene che cosa significa nella prassi, nel costume, nelle iniziative, custodire questo e essere agganciati, coinvolti in questo. Allora noi faremo quanto ci sarà possibile anche per comprendere questa lettera pastorale, faremo quanto ci sarà possibile per rispondere alla domanda di Gesù, perché non riuscite a comprendere questo tempo, non riuscite cioè a vedere che questo tempo si compie se si passa nel mistero di Cristo, se no. Non si compie. Il discernimento, lo dicevo anche ieri, ma non voglio soffermarmi, ma è una questione fondamentale, dipende dalla nostra unione con Gesù, da come noi già abbiamo assimilato il pensiero di Gesù, la visione di vita di Gesù, che se lo seguiamo nella sua opera educativa vediamo che allarga gli orizzonti, arricchisce di significato, riempie di speranza, rende l'umanità più bella, più vera. Ecco. E fissiamo bene in questo ultimo giorno, penultimo giorno per la verità, perché domani non è un appendice, ma è un compimento di questa esperienza che tanto quanto sarà così traboccherà nella vita, custodirà la vita. Per crescere in questo, avere lo stesso pensiero, la stessa visione sua. E siccome ogni tempo, momento, eccetera, circostanza ci interpella, è preziosa, non va sciupata, bisogna custodire in ogni momento questa relazione. Questa relazione che ti illumina di dentro. E ti permette di assumere anche il travaglio di altri, non perché ti fa imparare le cose che devi dirgli, assolutamente, magari ti suggerisce semplicemente di tacere e di guardare e parlare con gli occhi e con i gesti, ma ti mette in condizione di portare lì con la tua piccola umanità qualcosa di Gesù. Che è la vita per sempre, che è la vita piena, che custodisce, non lascia andare smarrito nessun legame buono e vuole riscattare perfino quelli meno buoni. E per tutto questo, facciamo ancora l'esercizio di essere accompagnati nel da Santa Teresina in ascolto di quello che lei dice. Mi è stato chiesto, ma perché? Come se avessi cambiato parere, cioè perché non hai fatto quello che hai detto a Lisie, no? Questo modo di procedere negli esercizi, interloquendo e con l'intervento di chiunque lo volesse. E non è che io ho cambiato parere, cioè questo è sempre possibile, però non l'ho forzato, non l'ho imposto come necessità, ecco. Anzi, però devo anche aggiungere che ho percepito in tanti modi diversi, comunque un vostro coinvolgimento nell'aver già letto, comunque nel annotare appunti su alcuni passaggi, così. Quindi in fondo c'è questa cosa, ecco, questa, no? Poi starà anche a noi continuare e tenerla viva, perché quando si trova un amico non lo si vuole perdere. Quando si trova una persona santa, dottora della Chiesa, che ti apre il cuore, ti fa comprendere come puoi vivere questo mistero di Gesù nella tua vita, e no, bisogna lasciarla perdere, ecco. No. E magari possiamo domani mattina. Non oggi, oggi culmina nell'adorazione stasera e dentro questo lavoro ancora di ascolto, magari domani mattina la meditazione, quella che dovrebbe essere la meditazione ultima, la possiamo un po' proprio condividere, ecco, come una comunicazione nella fede. E faccio una piccola indicazione iniziale e poi per un tempo simile a quello della meditazione condividiamo, ecco, nella forma semplice, e poi questo lo portiamo nella messa perché da lì si sprigioni. I testi di Santa Teresina che ci vedono con particolare attenzione oggi, di per sé sono del manoscritto B e vanno sotto il titolo, così come è organizzato il testo per aiutare ad essere compreso, vanno sotto il titolo di La piccola dottrina di Teresa, quindi è proprio il nocciolo. È proprio il suo contributo specifico. Non sono lunghissimi questi testi, questo manoscritto B è breve, però per una giornata di riflessione, per due meditazioni è enorme, ecco. Quindi c'è questo limite, ma c'è questa ricchezza. E io mi introdurrei, sostando un attimo anche sullo schema introduttivo, la piccola dottrina di Teresa si declina così, si articola così. Primo, un sogno dolcissimo. Chi ha questo testo può trovare questo scritto. Qui siamo a pagina 233,
133.
ecco. Desideri immensi e contrastanti. Fin qui ci stiamo dentro anche noi, no? Terzo, la scoperta della propria vocazione nella Chiesa. E qui arriviamo al cuore. E la propria vocazione nella Chiesa, l'abbiamo già visto un po' ieri, è l'amore. Perché quello che c'è nel manoscritto B è che in sintesi esprime la piccola dottrina di Teresa, la piccola via di Teresa, ha poi tutta una serie di altri passaggi precedenti che conducono lì, ecco. Quindi non sono note del tutto nuove, sono note più compiute. Racchiude l'amore tutte le vocazioni ed è eterno. Altro passaggio, dico esplicitamente, no, perché poi ognuno può collegare anche su quello che ha già un po' ascoltato, riflettuto, annotato, letto personalmente, può dire ecco, qui c'è questo, me lo porto dentro di me. Vittima volontaria all'amore. E questo è il punto di ieri. Ancora, spargere fiori cantando, poi come debole uccellino in fiduciosa attesa dell'aquila dorata. È l'aquila che ti prende nella tua piccolezza e ti porta, ti eleva. Ultimo, supplica per le piccole anime. Le anime che sanno e vogliono essere piccole, pronte a percorrere la piccola via. Questo è uno schema molto sintetico. Noi vediamo di raccogliere qualcosa. Quello che dice e che scrive è un po' sempre come in forma o di lettera, no? Scrive A, non una lettera, ma scrive quello che è la sua vita e consegna, quindi è una forma di comunicazione così, o è preghiera. Non è riflessione, ma è preghiera, è in dialogo con Gesù che lei svela. Anche, uso una parola non usata mai in questi giorni, anche insegna, se vogliamo, anche educa. Del resto, i grandi maestri di vita sono i grandi maestri di preghiera per chi vuole essere discepolo di Gesù. È una preghiera vera, una preghiera autentica. Non può avere dentro la vita, non può non toccare la vita, non puoi raccontare la vita senza raccontare la tua preghiera, direttamente o indirettamente, implicitamente o esplicitamente. E qui siamo proprio in quello che è specifico degli esercizi, stare comunque in preghiera. Nei vari momenti, nelle varie forme, modalità, ma stare comunque in preghiera, con lo sguardo fisso su Gesù e con l'apertura del cuore. O Gesù mio amato. Chi è per te Gesù? È l'amato del tuo cuore, come per la sposa del cantico. E chi potrà dire con quale tenerezza, quale dolcezza voi conducete la piccola anima mia? Avrebbe potuto dire a Gesù le cose difficili. Le cose che pesavano, che mettevano alla prova. Ma tutto da lei per amore vissuto con tenerezza e dolcezza. E l'esperienza è quella di essere condotta, non solo di dire comunicare, parlare, pregare in forma di preghiera, ma essere condotta questa è la tipica azione dello Spirito che anche ispira la preghiera, ma che soprattutto ispirando la preghiera vuole condurre a crescere la docilità dei discepoli di Gesù. E in questo condurre c'è sempre una luce. Scoprirla, riconoscerla. Se non c'è unione con lui, certo che non la possiamo né scoprire né riconoscere. E invece Teresina dice ancora di più nello scoprire o nel riconoscere. Afferma che piace a Gesù, l'amato del suo cuore, far risplendere il raggio della grazia in mezzo anche al temporale più cupo. Non è la sua una preghiera di lamento, un dialogo in cui si sfoga. Che va anche bene, cioè è una sua dignità anche questo. Gesù, la bufera tuonava forte nell'anima mia fin dalla bella festa del vostro trionfo, la festa radiosa di Pasqua, quando un sabato di maggio, pensando ai sogni numerosi che talvolta vengono concessi a certe anime, mi dicevo che dovevano essere una consolazione molto dolce. Tuttavia, non la chiedevo. La sera la mia piccola anima, considerando le nubi che coprivano il suo cielo, si diceva ancora che i sogni non erano per lei, e sotto la tempesta si addormentò. Non è un linguaggio sentimentale, immaginifico, è il linguaggio di chi aderisce al Signore, lo lascia fare, si fida di Lui. Dentro e accanto a questa docilità, a questo lasciarsi condurre, a questo sempre dimorare nella luce, perché Gesù fa risplendere un raggio della grazia in mezzo anche al temporale più cupo, c'è anche il sorriso di Maria. Non è una preghiera fatta di visioni, di emozioni, eppure ha un linguaggio molto diretto, molto credibile, molto essenziale. Che mostra anche confortante e piacevole questo guardare a Gesù, parlare con lui. E custodire il sorriso di Maria. Domani è la festa di Maria. Forse dobbiamo anche un po' interrogarci sulla devozione mariana, sulla preghiera mariana. La preghiera più semplice e anche più livellante, purificante, che è il rosario, che porta a contemplare tutto di Gesù con Maria. paragrafo seguente descrive un sogno. Teresa coglie di essere teneramente amata. 248. Vedendosi teneramente amata, osa pronunciare queste parole. Oh, madre mia, vi supplico, ditemi se il Signore mi lascerà a lungo sulla terra. Verrà presto a prendermi. Sorridendo con tenerezza, la santa mormorò. Sì, presto, presto, te lo prometto. Madre, aggiunsi, ditemi ancora se il buon Dio non chiede qualche cosa di più che le mie povere piccole azioni e i miei desideri. Allora, su questa seconda richiesta di Santa Teresina possiamo sostare un pochino. Per vedere e chiederci anche noi se il buon Dio non chiede qualcosa di più che le nostre piccole azioni, povere, i nostri desideri. E per chiedere se il buon Dio è contento di me. Forse non ci viene di chiedere qualcosa in ordine a quanto rimanere ancora sulla terra, tantomeno di affrettare i tempi. Però questa seconda richiesta non la possiamo eludere. Credo che sia una richiesta cruciale in un momento di esercizi, proprio perché alla sua presenza. In fondo è anche nella logica dell'amore umano. Quando due persone si incontrano per la vita, è dentro implicita, ma detta con gli occhi c'è questa domanda: ma tu sei contento di me? Ma ti basta come sono? Non verrà detto così, ma ci sono modi impliciti, linguaggi di complicità, in senso buono, bello. Perché non portare questo in un modo ancora più forte, più profondo per il rapporto con Gesù, che è il rapporto d'amore. Il volto della Santa ha preso un'espressione incomparabilmente più tenera della prima volta che mi aveva parlato, racconta Teresina. Il suo sguardo e le sue carezze erano la risposta più dolce. Tuttavia mi disse: il buon Dio non chiede altro da te. È contento, molto contento. Dopo avermi ancora accarezzato con più amore di quanto non abbia fatto per suo figlio, la più tenera delle madri, la vidi allontanarsi. Il mio cuore era nella gioia, ma mi ricordai delle mie sorelle. Volli domandare qualche grazia per esse. Ahimè, mi svegliai. Era un sogno. Ma questo sogno dice le attitudini di Teresa, i suoi desideri più profondi, quello che preme di più nel suo cuore. Ma come sarebbe bello, non nel sogno, ma nella realtà, che quando è secondo il Signore è più bella di ogni altro sogno. Sia anche tra sorelle, sorelle nello spirito. Portassimo l'una per l'altra, l'una per le altre, ognuna per tutte, questo desiderio, qualche grazia, qualche dono, qualche forma, modalità particolare con cui ogni sorella sperimenta che il Signore c'è, è vivo, è l'amore, è il motivo per cui si è insieme. Sto dicendo a voi. Sto dicendo a questo piccolo numero di sorelle, ma la potenza non è nel numero. La potenza può essere solo quella di Dio, non altro, e la potenza si manifesta come grazia che fa crescere il livello di relazione fraterna. Protese, ognuna di voi va quasi intensificare nella preghiera, nella comunione, questa grazia per quest'altra grazia per quest'altra, e poi tutti insieme, e poi ancora, perché il rapporto col Signore non finisce mai e non è mai sterile. C'è un altro piccolo passaggio interessante, ma faccio un po' fatica perché questo manoscritto è breve, ma comunque è molto ricco. Breve come spazio, ma molto ricco. Meriterebbe da solo un corso di esercizi. Seguiamo Teresa così, con la discrezione di chi sa che ascoltando entra nel mistero del rapporto del Signore con la sua creatura, nel mistero della preghiera della sua creatura, Gesù. La tempesta allora non ruggiva, il cielo era calmo e limpido. Credevo, sentivo che esiste un cielo, che questo cielo è popolato di anime che mi amano, che mi guardano come loro figlie. Una tale impressione mi resta nel cuore, tanto più che la venerabile Madre Anna di Gesù, appunto, quella con cui parlavo prima nel sogno, mi era stata fino allora assolutamente indifferente. Non l'avevo invocata mai e il suo ricordo mi veniva soltanto quando udivo parlare di lei, cioè raramente. Così, quando capii a quale punto mi amava e quanto poco le ero indifferente, il cuore mio si sentì intenerire d'amore e di riconoscenza, non solamente per la santa che mi aveva visitata, ma anche per tutti i beati abitanti del cielo. Io non so se avete mai avuto, penso di sì, comunque, la gioia di poter guardare, non per curiosità, ma proprio come scoperta, come dono fraterno. Nella storia di un'anima, come storia di una persona ancora vivente, ancora in mezzo a noi, ancora, ma oltre quella che appare immediatamente, entrare in quello che è chiamata la cella interiore, e vedreste qualcosa che è specchio del cielo, qualcosa che è indescrivibile come storia di un'anima. Credo che, condotti dal protagonista della storia di un'anima, no? Così poi viene presentata l'autobiografia di Teresa, e noi forse nella nostra stessa fraternità, ma anche poi in modo più ampio nel rapporto con le persone, dovremmo desiderare, prestare attenzione, pregare le une per le altre, non per acquisire qualche dato nuovo, ma per sostenere, far circolare una maturazione di grazia, un'esperienza davvero di grazia e di amore con il Signore. Scopriremmo che c'è molto, molto di più di quello che dall'esterno vediamo. E questa è un'ulteriore sottolineatura di qualcosa di simile già detto in questi giorni. E comunque questa figura che ci sta accompagnando e che stiamo pazientemente ad ascoltare ci conduce dentro una dimensione della vita che non è usuale nel modo corrente, ma che non è neanche una dimensione che per essere coltivata e diventare nostra dimensione esiga che trascuriamo altre cose. No, non c'è da trascurare nulla delle cose che riguardano il nostro stato di vita, i nostri doveri apostolici, anzi c'è da intensificarli come modalità, forma, disposizione con cui vivere tutto questo e immettere in tutto questo il soffio dello Spirito. Non so se possiamo fare un'esperienza di questo tipo, ecco. A me piacerebbe molto che diventi esperienza proprio condivisa, e questa è la robustezza di una comunità, di una fraternità. Quando ci si specchia insieme nell'opera di Dio. E Teresa continua in questo crescere nella capacità di condividere, di amare, di essere già dentro la vita beata. Eh sì, e come sarebbe strano se la Magna Carta, quindi la regola fondamentale di vita dei discepoli di Gesù, sono le beatitudini, e non sperimentare mai in questo mondo, rimanendoci dentro una vaga visione o prospettiva o attesa del cielo, molto vaga perché spesso anche nei cristiani non è così certa, così vigorosa e luminosa, e sentire comunque come addirittura è impraticabile la pagina delle beatitudini, e certo non sentire la gioia del Signore dentro, che è la beatitudine. Eppure beati i puri di cuore, beati gli invitati alla mensa del Signore, beati coloro che ascoltano, eccetera. E perché nel cuore, nel vissuto, non c'è questa vitalità della beatitudine. che non ci astrae dai doveri sulla terra. Questo sarebbe più che un'aria nuova, fresca, pulita, che può circolare nelle nostre comunità e nelle nostre fraternità. Bene, sarebbe bello rimanere dentro anche questo continuo esprimersi di Teresa in questo modo. Lasciamoci lanciare dai suoi desideri in questo momento e poi concludiamo questa. Questa meditazione. A un certo punto Teresa, che continua a interloquire con Gesù, dice quella che vuole essere, eccetera, dice: sento la vocazione del sacerdote. Con quale amore, Gesù, ti porterei nelle mie mani quando la mia voce discenderesti dal cielo? Con quale amore ti darei alle anime? Ma pur desiderando di essere sacerdote, ammiro e invidio l'umiltà di San Francesco d'Assisi e sento la vocazione di imitarlo, rifiutando la dignità sublime del sacerdozio. Questa piccola creatura ha risolto in un soffio tante problematiche che perdurano nella Chiesa di oggi. Ogni tanto rispuntano. Ma perché in un soffio ha risolto? E perché è stata condotta a crescere nell'amore per il Signore, altrimenti non avrebbe fatto questo passaggio. E sento comunque però qualche contrasto. Gesù, amore mio, vita mia, come conciliare questi contrasti? Come attuare i desideri della mia povera piccola anima? E qui si apre una pagina nota di Teresa. Nonostante la mia piccolezza, vorrei illuminare le anime come i profeti, i dottori. Ho la vocazione di essere apostolo. Insomma, sta ragazza vuole essere tutto. È un bel dilemma. È una bella determinazione. Però capisce che c'è qualche contrasto dentro. Ecco, che non si può sciogliere sul piano del dire faccio tutto. C'è un altro piano in cui tutto si può essere. Non tutto si può fare. E si è al proprio posto non quando ci si immagina dentro la vocazione di un altro. Quanto è diffuso questo equivoco? Quanto genera contrasti e tensioni questo equivoco? No. Il Signore ama la sua Chiesa che è anche così. E quindi confortiamoci, rassereniamoci. Vorrei percorrere la terra, predicare il tuo nome, piantare sul suolo infedele la tua croce gloriosa, ma, oh amato, una sola missione non mi basterebbe. Vorrei al tempo stesso annunciare il Vangelo nelle 5 parti del mondo e fino alle isole più remote. Potrebbe essere interpretata come un'inquieta, non trovo mai il posto dove stare. No, non è così, Teresa. Teresa è vera. In questi desideri santi che sono collegati strettamente con l'evangelizzazione, col portare la parola di Dio, col favorire la salvezza, cioè la pienezza della vita umana, qui e nell'eternità, qui e per sempre. No, Teresa non è come chi non trova mai dove posare il capo. Non trova mai dove stare in pace. Lei è in pace, dentro il dinamismo stesso dello spirito, dentro il dinamismo stesso dell'evangelizzazione, solo con queste tensioni in senso positivo, con questi desideri a tutto campo, lasciandosi condurre dal Signore come vuole Lui, trova il suo posto e trova la sua vocazione, che non contrasta con nessun'altra vocazione. Che non è semplicemente diversa, è differente, per cui può penetrare in tutte le altre vocazioni. Vorrei essere missionaria non soltanto per qualche anno, ma vorrei esserlo stata fin dalla creazione del mondo. Ma che esagerata che è. Per fortuna che hai vissuto pochi anni, verrebbe da dire. Eppure io credo che, oltre le mie stesse battute fatte adesso con simpatia per Teresa, ma credo che in lei non ci sia esagerazione, ci sia proprio l'esperienza del aver dilatato il cuore, ho lasciato che il Signore dilatasse il suo cuore e attraverso questo intravedeva già quello che ancora non afferrava, ma intravedeva già che lei avrebbe avuto certamente a che fare con tutto questo. Poi c'è un tempo di passaggio dove dall'intuizione, dalla percezione, dal desiderio, si arriva a capire come si compie il desiderio, come si compie il sogno e come le tensioni si placano. Si placano nel senso che si compiono. Queste non sono tensioni negative, queste sono tensioni potenti che portano una piccola creatura a pensarsi nel mistero dell'amore infinito di Dio. E se questo amore è infinito e tu ti consegni a questo amore, tu non puoi sentirti estranea con tutto quello che accade nel mondo, anche quello che non sai, quello che non conosci, quello che non conoscerai mai se non in paradiso. E tu vuoi essere come il fuoco che non si pone limiti, il fuoco di per sé non si pone limiti. Per natura sua, poi bisogna alimentarlo, certo, tenerlo vivo come fuoco. E il fuoco dell'amore di Dio lo alimenta Dio stesso. E quando lo mette nel cuore di un'anima, quest'anima è sconvolta positivamente, è rovesciata dentro. Non è una sognatrice, Teresa. Non è legata all'immaginazione. È mossa dal fuoco vero dello spirito. E allora certo si vede, desidera essere, ma come ci arriva? Ci arriva per la via più diretta. E la capisce questa via, la capisce perché è profondamente unita attraverso la sua preghiera, semplice, ardente, ardita anche qualche volta, discreta, rispettosa, sorpresa di come venga amata e la raggiunge per amore e la realizza per amore. Quando noi non ci districiamo, quando noi non troviamo una via d'uscita, quando noi non sappiamo come fare, quando noi non troviamo come andare d'accordo, come collaborare, come proviamo a interrogarci, ma il fuoco dell'amore di Dio che vivifica e realizza questo modo nuovo di essere, che è la comunione, ma arde davvero in me. E mi preme davvero come la realtà suprema, Dio stessa, venga consumata da questo amore divino, o questa attenzione all'amore di Dio per la complessità delle varie situazioni diventa un residuo, appunto, che non sta neanche nell'appendice e non sta neanche nelle note. Poi fai tutte le pratiche devote di ogni giorno, ma il fuoco è altro. E il fuoco passa bruciando quello che trova, se no non passa. Se brucia quello che trova, se ti brucia perché ti ha trovato, allora ti trasforma, passa, ti riempie, ti fa come lui. E proviamo anche a fare questo esercizio, non colpevolizzandoci in prima battuta, ecco, e nemmeno caricandoci in toto della responsabilità delle diverse situazioni. Però, se in me ardesse di più questo amore di Dio, questo fuoco che consuma e quindi ricrea e rinnova tutto nello spirito stesso di Dio, come mi comporterei? Quanta pazienza potrei avere? Quanta apertura scoprirei? Ma non perché ne sono diventata capace, ma perché questo fuoco che brucia in me apre gli spazi. E mi fa capire, mi suggerisce, interiormente mi dice, come parola infuocata che si imprime nella mia volontà, ed ecco che succede quello che pensavo impossibile. Poi Teresa continua a fare altri passaggi e poi arriveremo al cuore. E dirà al numero 254, 55, 56, dirà molto meglio di quanto ho cercato di dire io adesso. E lo potremo fissare nel cuore. Bene, sorelle care. Facciamo, tu sei vivo fuoco.